fa.
Tutto volentieri, buona serata,
ciao.
Grazie.
Ciao,
ciao Marco.
Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao.
Prima di tornare a parlare con i nostri ospiti in studio e approfondire ancora l'argomento genitori, figli, tennis, mini tennis, ragazzini e quant'altro, uno spazio per i nostri sponsor Empire Jeans, 13 misure per ogni taglia, Via della Vita 73, zona Piazza di Spagna, promozioni per ovviamente gli ascoltatori di Nuova Spazio Radio e di Spazio Tennis e anche per tutti i tennisti, quindi qui io mi giro anche verso Enrico Sellan e Fabio Colangelo, se volete fare visita a Empire Jeans, Via della Vita 73, 13 misure per ogni taglia, quindi il jeans che c'è, che va bene per ognuno di voi, c'è sicuramente e quindi insomma vi invito a sfruttare anche le promozioni che possono esserci a Empire Jeans. Torniamo alle domande per Enrico, ce n'erano ancora alcune, quindi non ti sei salvato.
Allora, un genitore ha un figlio di 12 anni che promette portarlo in giro per tornei lontano da casa, è un costo non trascurabile, economico e di tempo. Come spiegare al genitore la situazione, rischi, problemi, opportunità? Non è che molti giovani li perdiamo in quel momento? La federazione potrebbe fare qualcosa di diverso o lo sta facendo?
Dovreste vedere la faccia in questo momento.
Facili, facili. Che io sappia, non, la federazione, a parte di Tirrenia, quindi il programma di Tirrenia, non credo sia attivata o sia attiva per sponsorizzare ragazzi di 12 anni che promettono. Ci vuole uno sponsor privato, quindi il circolo o qualcuno all'interno del circolo o qualche amico dei genitori. Purtroppo, come dicevamo prima, le spese sono enormi per girare e per viaggiare, considerando che oltre al ragazzo viaggia il maestro e forse anche un genitore, capite bene incontro a quali spese si va.
E c'era una domanda, tra l'altro, per Fabio a questo punto. La devo fare io? Sì, la devo fare io, la faccio io. Allora, la settimana scorsa hai parlato dei bilanci economici dei giocatori di tennis. Hai fatto notare come alcuni giocatori riescono a chiudere inutile solo grazie alle partecipazioni ai campionati a squadre. Ma cosa spinge sponsor e circoli a spendere mucchi di denari per manifestazioni le cui Final Four non riempiono neanche il palazzetto di Bra? Te lo chiede Francesco Rossi. Domanda abbastanza
interessante. Sono domande facili queste.
Sì, sera. Sempre, sì. Infatti vedo, fa caldo qui, ma stanno sudando anche per le domande i nostri ospiti, a mio avviso.
Ma guarda, il discorso, credo, per i circoli investano sulla squadra spesso a, se così si può dire, a fondo perso, più per una questione di orgoglio, per una questione di prestigio. Avere la squadra campione d'Italia piuttosto che la squadra comunque che gioca la Serie A1, la Final Four, che comunque va in televisione. Lui parlava di palazzetto quasi vuoto, io ho visto solo un po' delle partite di ieri di Capri e Bassan, di Capri e Aniene, non mi sembrava così vuoto.
No, non era pieno, ma non era nemmeno vuoto.
Ma comunque, al di là di quello, il fatto di avere comunque la squadra che anche va in televisione per un circolo è motivo di orgoglio. E gli sponsor investono per vari motivi, adesso non mi sembra il luogo adatto per elencare questi motivi. Tante volte sono, come ha detto prima Enrico, magari conoscenti, amici del presidente, piuttosto che soci del circolo, appassionati, a cui interessa sponsorizzare la squadra. Altri lo fanno per altre ragioni. Credo che se comunque vada avanti da così tanto tempo, un ritorno anche per questi sponsor ci debba essere, se no, come in tutte le cose, finirebbe.
Questa domanda che fa Matteo Veneri la facciamo a entrambi i nostri ospiti.
Sì, allora, nel tuo ultimo corner hai parlato della pensione che dà l'ATP ad alcuni giocatori che giocano un tot di tornei di un certo livello. I giocatori invece di livello inferiore cosa possono fare nel futuro se non qualcosa di legato al tennis, coach, maestro, manager, eccetera?
Scusa, grazie. Parentesi, il corner sarebbe lo Scofield's Corner che c'è su spaziotennis.com e che ovviamente ogni settimana poi è anche in radio. Telefonicamente oggi abbiamo questa fortuna esagerata di avere Fabio Colangelo qui con noi. Prego, la risposta.
Ma cosa possono fare? Direi che possono fare un po' quello che vogliono. Insomma, io conosco tanti ex giocatori di tennis che hanno anche intrapreso delle vite completamente differenti da quella dal campo da tennis. Diciamo che se la stragrande maggioranza dei giocatori, degli ex giocatori, rimane nell'ambiente facendo, come ha detto appunto Matteo, l'allenatore, il manager, è perché abbiamo speso tutta la nostra vita sul campo da tennis, possiamo sicuramente mettere la nostra esperienza a disposizione, e se lo abbiamo fatto è perché abbiamo una passione tale che è chiaro che ci porti a voler rimanere nell'ambiente anche, anche alla fine. Ciò non toglie però che quelli che si sono veramente, tra virgolette, stufati di questo mondo hanno, hanno intrapreso delle, delle carriere completamente differenti.
Enrico, la tua esperienza?
Perfettamente d'accordo con Fabio. Sì, la maggior parte probabilmente rimane nel campo del tennis, appunto come allenatore, coach o quant'altro, o rappresentanti di marchi sempre tennistici, o addirittura i più fortunati forse, o comunque sia quelli che magari hanno avuto maggiori risultati, sono stati più famosi magari come commentatori in televisione, ma sempre legato al tennis. D'altronde lo sport è bello, il lavoro che viene dopo, la, dopo l'essere giocatore è altrettanto bello. Io non mi ci vedrei dentro un ufficio chiuso davanti al computer per 8 ore consecutive.
Bello, molto comprensibile direi. Un'altra domanda per Enrico Sellan che arriva dal nostro sito spaziotennis.com.
Allora, in genere i bambini oggi fanno troppo sport alla PlayStation e si perdono le capacità motorie di base che un tempo erano naturali. Come riportarli in campo questi ragazzini e nello specifico in un campo da tennis?
Altra domanda semplicissima.
No, su questa è una cosa, è una domanda molto difficile perché è un motivo di dibattito fra noi maestri abbastanza accesi. E noi veniamo da una generazione dove che giocava a pallone per strada, insomma, e quindi la PlayStation non c'era, non c'erano i giochi, i videogames, e quindi giocavamo a pallone, giocavamo a tennis per strada. Sicuramente motoriamente eravamo più abili rispetto a quelli di adesso. Ci siamo attivati, parlo per noi maestri, si sono attivati quelli un pochino più grandi di me, nel fare appunto, ecco, una cosa importantissima è il PIA. Il PIA organizza una volta al mese delle giornate dove giocano, dal mini tennis, under 12, under 14, over, addirittura senior, appunto, quindi per dare uno stimolo ai ragazzi a venire a giocare, a allenarsi durante la settimana per poi la domenica fare la gara, che è un po' quello che succede nel calcio, certo, o negli sport di squadra. Certo, poi il maestro dovrebbe dare anche del suo organizzando amichevoli o mini tornei all'interno del circolo, cercare di tirare fuori questi ragazzi dal salotto e metterli su un campo da tennis, ecco.
Fabio.
Sì, ho notato anch'io che le nuove generazioni sono motoriamente più indietro rispetto a noi. Io sono forse di quella di mezzo. Quando io ero un ragazzino c'erano i primi giochi, le prime PlayStation, però per fortuna non c'era ancora internet, non c'era ancora il computer. Mi ricordo anch'io che quando avevo 12-13 anni, quando tornavo a casa da scuola, uscivo e andavo a giocare a pallone con i miei amici nei giardinetti sotto casa, quindi chiaramente mi sono trovato poi avvantaggiato. Invece noto che le generazioni di ora magari mi sanno spiegare, i ragazzini di 13-14 anni mi spiegano dei segreti del computer, io li guardo con gli occhi spalancati, però poi quando gli chiedo magari di lanciarsi la palla per servire in modo corretto, la palla viene tirata ovunque tranne che al punto giusto. Quindi sarebbe importante tornare, impossibile tornare a quei tempi, però che i bambini stessero meno tempo sul divano davanti a uno schermo, perché comunque è troppo importante.
Poi tra l'altro volevo farti anche rivolgerti anche una domanda a te Fabio, visto che io studio all'Università di Scienze Motorie di Roma e purtroppo in Italia non c'è nella scuola elementare la figura del professore, del maestro di educazione fisica, ma ci sono i maestri che insegnano matematica, italiano, che devono fare attività motorie ai bambini, e chiaramente non sono proprio le persone più qualificate. Io parlando con il mio professore pochi giorni fa mi spiegava proprio questo, e quindi probabilmente dovremmo, noi come negli altri paesi, mobilitarci perché lo sport e l'attività motoria possa essere fatta anche nell'età più giovane di un bambino, anche perché io, ecco, per esempio ricordo che quando andavo a scuola e poi i pomeriggi andavo sempre a giocare a pallone, a tennis con gli amici, perché non me lo facevano fare a scuola, quindi non alla PlayStation ma andavo a giocare a calcio, a sfogarmi, perché a scuola non me lo facevano fare.
Guarda, mi fai venire in mente un aneddoto riguardo appunto alle mie scuole elementari. Anch'io, come tutti, alle scuole elementari non avevo l'insegnante di ginnastica, il maestro di ginnastica, avevamo la nostra, mi sembra, ora settimanale in cui la mia maestra, con tutto il bene che le voglio, che le volevo, non ci faceva fare fondamentalmente niente, ci dava una palla, ci metteva in palestra, facevamo bene o male quello che volevamo. E niente, ti racconto questo aneddoto. C'erano dei giochi studenteschi di atletica leggera tra tutte le scuole di Milano, per le scuole elementari, dalla terza in poi, per le scuole medie. La scuola di mio papà partecipava, che faceva l'insegnante di scuola media, partecipava a questi giochi, e quando noi siamo arrivati in terza elementare è venuto a proporre al preside della mia scuola di partecipare a questi giochi. Il preside si è ovviamente rifiutato, mentre la mia maestra ha detto: beh, se i ragazzi della mia classe vogliono farlo, lo possono fare. Quindi praticamente mio papà veniva nell'unica ora nostra di ginnastica a farci l'ora di ginnastica. Quando si disputavano una gara di velocità, una gara di resistenza e una gara di staffetta. Sai, penso che sappiano sì, come funziona la staffetta, quanto i cambi siano importanti.
Certo.
Insomma, io con tre miei compagni di classe abbiamo vinto rispetto a tutte le scuole di Milano, siamo stati la staffetta un anno primi, un anno terzi, rispetto a tutte le scuole di Milano, però su quanti eravamo in classe maschi eravamo 12-13 rispetto a tutte le altre scuole di Milano, che invece sceglievano i ragazzi più veloci, i migliori che avevano di ogni classe. Quindi magari c'era la scuola con 6 quarte elementari e prendeva i 4 più veloci, noi invece eravamo in 4, questo per far capire quanto...
Gli unici che si allenavano un minimo.
Esatto, cioè gli unici che avevano motoriamente imparato a fare il cambio della staffetta, che non è, ho scoperto, una cosa così semplice, perché vedo tante volte anche alle Olimpiadi e ai campionati del mondo staffette perdere le medaglie per un cambio sbagliato. Noi avevamo semplicemente imparato la meccanica del cambio e nonostante non fossimo assolutamente i più veloci di Milano abbiamo raggiunto questi risultati. Quindi è un piccolo esempio che cerca di farti capire quanto sarebbe importante, anche solo, a mio parere andrebbe aumentato anche l'ora, è assurdo che sia solo un'ora alla settimana, però anche solo avere qualcuno di competente, di esperto in quell'ora lì, quanto sarebbe più importante e utile per i ragazzi.
Siamo per collegarci e aprire la nostra prima rubrica all'angolo del tester con alcune sorprese che abbiamo in serbo per voi. Siamo pronti anche con la sigla, chiedo ad Antonio Romano, l'angolo del tester.
L'angolo del tester. Parola a Mauro Simoncini di Tennis Italiano.
Buonasera Mauro Simoncini, Tennis Italiano.
Ciao Ale, ciao a tutti.
Allora, in questo caso siamo soltanto io e te a conoscere l'argomento di questa rubrica.
Credo.
Sì, non l'ho rivelato a nessuno dei presenti qui in studio, perché oggi sceglieremo la racchetta migliore per Nicola Corrente e la racchetta migliore per Fabio Colangelo. Allora, intanto io però devo chiedere al maestro Enrico Sellan di descrivere a Mauro Simoncini il tennis di Nicola Corrente, perché si scelga la sua racchetta ideale.
Sempre più difficile.
Questa è quasi impossibile.
Nicola è un ragazzo che gioca da fondo campo, corre molto, non è molto alto, quindi gioca con molto spin dal basso, gioca carico da fondo campo, insomma non disdegna qualche discesa rete, ma gioca spin da fondo campo.
Mauro.
Ok, un emulo di Nadal.
Più o meno
il livello è quello,
qualche muscolo in meno
quasi.
Però dai,
beh, adesso che allora, è dimagrito gli assomigliate di più.
Nadal di adesso, ecco, più che altro.
Allora direi che, a parte gli scherzi, è un esempio solo, ci è venuta questa idea solo per far capire che anche i consigli che si possono dare in realtà sono relativi, dipendono sempre dal caso specifico. In linea di massima, per un giocatore che gioca con molto spin, che magari ha delle prese a livello di impugnatura abbastanza accentuate, che poche volte gioca di volo, inteso come voleva, magari a tre quarti gioca colpi al volo, schiaffi al volo, per uno che ha questo tipo di caratteristiche, una racchetta per esempio come la Bavula Tiger Pro Drive, proprio quella di Nadal, potrebbe facilitarlo a accentuare le rotazioni piuttosto che il peso della pallina. Ovviamente poi appunto per quello che dicevamo all'inizio, ci sono degli accorgimenti, per esempio una corda in monofilamento, ammesso che Nicola non abbia problemi al gomito piuttosto che alle spalle o a livello muscolare, oppure
fa segno che ha problemi di testa.
Lì non c'è corda che tenga.
La racchetta
non c'è
più, non può far niente. È una racchetta, un tipo di racchetta che facilita gli spin, se ammesso che per esempio anche i movimenti avvengano con una certa velocità, perché si corre il rischio che con dei colpi piatti e magari con movimenti non accelerati, con quel tipo di racchetta la palla prenda poca rotazione e esca lunga, per esempio piatta, dritta per dritta, diciamo, però non capiti spesso, ecco.
Senti, invece, ovviamente, per parlare di Fabio Colangelo, io penso che tu l'abbia visto giocare, non so se ci hai anche giocato contro.
No, non mi ricordo, non mi sembra.
E questa risata di Fabio mi fa credere il contrario.
No, ci ho giocato contro più di una volta, piccolini, più recentemente, non diciamo i risultati, che non importa. Fabio ha un gioco, vabbè, per chi non lo sa, per i pochi che ormai non sanno come gioca Fabio Colangelo, ha un gioco abbastanza classico, come dice lui, si è abituato, credo, anche per motivi forza maggiore, a giocare più sulla terra, ma è un tipo di gioco che si adatterebbe molto meglio al veloce, quindi in linea di massima una racchetta con un piatto corde più contenuto, quindi un mid plus, so, 95 pollici quadrati, 98 pollici quadrati, e con un profilo più sottile rispetto appunto a quella che si diceva prima, la bavola Terra Pro Drive di Nadal, non so, una Winston Keyblade 98 piuttosto che ancora ovali più, senza arrivare ai 90 pollici di Federer, una Winston K6-1 da 95 pollici con la squadra del Potro, per intenderci. So che Fabio delle volte, per certi periodi, ha usato degli ovali maggiori, anche da 100 pollici quadrati e con profili più accentuati. Questo potrebbe facilitare magari delle situazioni di difesa o di colpi da fondo campo, ma a scapito magari di controllo o di maggiore incisività su dei colpi a chiudere, sul servizio. E anche non dimentichiamocelo che, essendo un ottimo giocatore di volo, per chi ha queste caratteristiche c'è bisogno di una racchetta che abbia bilanciamento abbastanza concentrato al cuore o al manico, che non sia troppo pesante, diciamo, in testa, in modo che sia più maneggevole, manovrabile nei pressi della rete per le volee.
Fabio, quindi praticamente ci dobbiamo scambiare le racchette perché non ci abbiamo proprio azzeccato.
Io gioco.
Ma infatti mi ricordo, per esempio, che Fabio a livello under usava un determinato modello di racchette Fischer che aveva ovale contenuto e profilo molto sottile.
Comunque, so, Mauro, prima di salutarti, perché Fabio voleva farti una domanda invece tecnica, voleva fartela lui.
No, volevo chiedere a Mauro, avevo un problema sulle scarpe.
Sì,
io.
Perché so che anche Enrico voleva farti una domanda simile.
Volevo chiedere se mi puoi dire il modello delle scarpe che usa Claudio Marchisio e se Giulio Cesare Samuel ne sono venuti a conoscenza, ecco, questa era la domanda tecnica.
Questo lo ritengo un affronto... Ma un affronto del conduttore di livelli proprio.
No, già che, hai dato il conduttore a Fabio Colangelo, non che un complimento.
No, il conduttore eri tu, infatti. Che tu possa permettere questo tipo di battute.
Sono circondato, c'è Enrico qui alla mia destra, Fabio, c'è anche il fonico Antonio Romano, qua sono tutti juventini.
No, ma credo che infatti i miei calciatori, perché sono miei quelli con le strisce azzurre, abbiano completamente sbagliato o marca o modello, perché non stavano in piedi, mentre i Marchisi e tutti gli altri con l'altra squadra invece si muovevano alla grande.
Beh, mi sembra
dovrò consigliare meglio, ecco.
dovresti aprire anche una rubrica sul calcio, insomma. Quindi almeno puoi consigliare meglio i tuoi giocatori.
I suoi personalissimi giocatori. Salutaceli tutti, mi raccomando, Mauro. Grazie a Mauro Simoncini, tennis italiano, che ha scoperto, insomma, le caratteristiche delle racchette adatte a Fabio Colangelo e Nicola Corrente. Io vi ricordo che potete scrivere attraverso il sito spaziotennis.com ogni lunedì Mauro interviene qui da noi con la sua rubrica, quindi potete chiedere, spiegando ovviamente quali sono le vostre caratteristiche, senza esagerare, perché sono arrivate delle email di 3 pagine che non possiamo ovviamente leggere a Mauro, quindi insomma Mauro è qui anche per voi. Grazie Mauro.
Ciao a tutti e buon proseguimento.
Ciao, Mauro Simoncini, Tennis Italiano.